Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi, cari amici, da Claudio.
Sì, anche da Anna. Ave Maria, santa
Ave Maria,
giornata.
santa giornata. Allora cominciamo sempre con questa, direi, santa abitudine, vero? Inginocchiarci se lo possiamo, e comunque facciamo un inchino se non lo possiamo, ma ecco, e rivolti verso la nostra parrocchia o su un santuario che sappiamo noi, fare un atto di riparazione a Gesù sacramentato che sta nel tabernacolo della parrocchia nostra e in tutti i tabernacoli del mondo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro
spero e ti
e
amo.
ti amo,
E ti domando
domando
perdono
perdono
per tutti quelli che non
tutti che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e
e
non
non
ti
ti
amano.
amano.
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo
Preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
presente
presente qui
qui
in
in
tutti i
tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del mondo,
mondo, in
in
riparazione
riparazione
degli
degli oltraggi,
oltraggi, sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze con cui egli è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del
e del
cuore
cuore
immacolato di
immacolato
Maria, io
di Maria.
vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ma adesso ci facciamo un'aggiunta, Anna, è la comunione spirituale, che
Beato,
abbiamo
beato.
fatto riparazione, ma adesso diciamo Gesù, poiché io non posso venire là a riceverti in questo momento, però vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Per cui, Gesù mio, io ti credo realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo
Ti amo
sopra ogni
sopra ogni
cosa e
cosa,
ti desidero nell'anima mia.
nell'anima mia.
Poiché ora non
Ora non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente, ti prego, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio, tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, viva. Allora, oggi è Santa Lucia. Santa Lucia, noi facciamo gli auguri a tutti coloro che portano questo nome, lo facciamo anche a Suor Lucia di Fatima che sta in paradiso, che ci farà un bel sorriso, dirà, vi siete ricordati anche di me. Sì, però Lucia ha anche un significato, avere la luce, e chiediamo, ecco, luce. Pensate un po', dice la donna era vestita di sole, no? La donna vestita di sole, proprio luce. Bene, allora, prima, sapete, mentre si divertiranno gli ascoltatori pugliesi, perché prima sono andato insieme a fare la spesa, avevo comperato i broccoletti, broccoli, vero? Sono quelli verdi, ecco che vengono da Carapelle, da Ordona, ecco, per cui diciamo che avevo in mano prodotti pugliesi, e poi me li mangerò, non voi, ma i broccoletti. A delle volte dice, sembra, credo che ci vuoi mangiare anche noi, ma comunque, ecco, Gesù si fa mangiare veramente, bisogna farsi mangiare. Poi, no, pensavo, mentre appunto trafficavo con queste cose, mi è venuto in testa, sapete, gli ammoniti. E dico, ma che forte! Pensa un po', che così sta scritto, che quando il Signore, però poi, voleva strapazzare il popolo ebraico perché si comportava male, allora erano circondati, vero, da altri popoli, tra cui gli Ammoniti, che però, diciamo, pensando agli Ammoniti, sembra che siano loro gli Ammoniti, invece no, credo che il Signore avesse voluto usare di questo popolo per ammonire gli israeliti. Per cui, gli ammoniti, castigati anche, prima ammoniti dal profeta, no? E poi ammoniti dal popolo che gli dette un sacco di legnate, no? E dico, ma ci fossero anche in Italia, intorno all'Italia, gli ammoniti, vero? Però noi abbiamo i santi, abbiamo avuto la Madonna che ci ha ammonito e continua ad ammonirci, ma non c'è niente da fare. I muli sono meno cocciuti degli uomini. Sì, proprio così. Ormai la strategia è quella della distrazione. Se tu pensi a mille cose che non contano, è chiaro che non hai tempo per pensare alle cose che contano. E con tutti questi mezzi di comunicazione, ascolta qua, 1, 2, 3, 4, 5, e tutte le stazioni di questo mondo, sentiamo cosa dicono quelli, sentiamo quello che... Ma dico, ma ascolta un po', ma perché non leggi cosa dice il Signore, per esempio? Che è molto interessante. Anzi, è divinamente interessante, esatto e senza alcuna menzogna. È tutta verità. Mentre quello che ascoltare, siccome sono pagati da qualcuno, questi qua, devono dire le cose che coloro che li pagano gli ordinano di dire. E noi crediamo di essere liberi, ma in realtà non è così. Siamo liberi di diventare schiavi. Sì, siamo liberi di diventare schiavi. Allora, vediamo un po', perché le letture di questa mattina, che poi pensavo anche oggi, ecco, oggi è Santa Lucia, ma ieri era la Madonna di Guadalupe. Madonna di Guadalupe, Juan Diego, sapete, è interessante per chi non lo sapesse, che siccome la Madonna gli ha chiesto di passare di là, no? Ma lui aveva un appuntamento con suo zio che era ammalato, dice, devo andare ad aiutare il mio zio. E allora invece che salire sulla collina del Tepeyac, vero? Aggirò per non sentirsi chiamare un'altra volta dalla Madonna, penso un po', l'uomo, diciamo che è simpatico perché fa venire da ridere, no? Le soluzioni umane. Allora ha schivato. Però cos'è successo? Che in pratica non è sfuggito dalle richieste della Madonna perché lo chiamò. Ma sentite un po', ma dice, ma io devo andare da mio zio perché lui è malato, devo andare ad assisterlo. No, io ti ho detto di venire qua, tuo zio è già guarito, l'ho già guarito io, cioè non serve che tu vada là, tu devi obbedire a me. Insomma, fatto sta che la Madonna ha dato questo termine a questo Juan Diego e gli dice, piccolino mio, pensate che bello, no? Cioè, la Madonna, anche se questo aveva 20 passanni, ma gli dà il titolo di piccolino mio. Cioè, sei un figliolino mio, no? Anche perché sei semplice, per cui sei un figliolino mio. Piccolino mio. Ma sentite che bello. Quando poi lui, Juan Diego, alla Madonna gli dice, piccolina mia, pensa un po', che tenerezza, piccolina mia. Insomma, dovremmo imparare, ecco, da quei piccoli. Da questi piccoli, la Madonna non è che si è offesa, non ha detto, ma che mi dici io piccolino, io sono la regina del cielo e della terra, tu non sai chi sono io, non ha detto così, ha fatto un sorriso e diciamo, e ha accolto questo, diciamo, questo termine, diciamo che comunque mostrava tanto amore, insomma, ecco. Però dobbiamo imparare anche noi, intanto dobbiamo sentirci piccoli. Ma non è mica facile, sapete? Perché la nostra tendenza è a non sentirci piccoli. Guai! Non vediamo l'ora di crescere, non vediamo l'ora di far carriera, non vediamo l'ora di comandare, non vediamo l'ora di sottomettere. altro che piccolino. E invece dovremmo dire: non sono niente, io sono niente, sono stato tratto dal niente, sono amato da sempre. Ecco, l'uomo deve meditare a queste cose, allora diventa piccolino perché davanti all'universo, ma chi sei tu? Eppure Dio mi ha amato, mi ha conosciuto, vero? Mi ha voluto in vita, ha voluto salvarmi, mi ha dato se stesso nell'Eucarestia, nei sacramenti, mi ha mandato lo Spirito Santo, mi ha donato sua madre, ma insomma la voglio smettere di fare il maleducato, è vero, dobbiamo smettere di essere così duri di cuore, duri di cervice, maleducati, ma come si fa? Per cui la mia lingua canti sempre la tua lode, ed è una grazia che uno riesca a svincolarsi da tutto ciò che gli impedisce di avere lo sguardo rivolto a Dio. Deve toglierlo di mezzo, deve dire: ma che volete voi? Le cose che ci impegnano e che non sono necessarie, che volete voi? Non siete mica Dio, eh? Che volete? Mettervi al posto di Dio, alla larga da me, perché io devo amare Dio con tutto il cuore, sopra ogni cosa, con tutta l'anima e tutta la mente. Allora così sì che si cresce, perché hai sempre gli occhi puntati verso colui che ti ama e quell'amore, quelle radiazioni d'amore, diciamo, invadono la tua persona, il tuo cuore, la tua mente, e tu ardi come San Francesco, vero, che aveva, si è buttato sulla neve addirittura, no? Ecco, allora vediamo un po'. E poi oggigiorno noi siamo specializzati a fare i parolai, nel senso che continuiamo a parlare, a dire di tutto, a dire un sacco di cose, ma poi saranno tutte vere, ma saranno tutte giuste. Ma comunque sentite un po', ad esempio Sant'Agostino è dottore della Chiesa? Oh sì, è un grande dottore. Sant'Agostino, sentite un po' cosa dice Sant'Agostino. La gente che c'ha il sale nella zucca parla in modo che si capisce che c'ha il sale nella zucca. Sentite qua. Guardati dal fabbricare un Dio concepito nella tua immaginazione. Un Dio che è tutto misericordia, ma non è giusto. Un Dio che è tutto amore, ma non è santo. Quel Dio che ha un paradiso per tutti ed un inferno per nessuno. Questo Dio è un idolo creato da te. Sant'Agostino, beccate questa, dice, incarta e porta a casa, dicono così i ragazzi? Sì. Come dicono i tuoi nipoti, così dicono?
Così, sì.
Eccolo là.
Che bello.
E Sant'Alfonso dice le stesse cose, ma adesso, ma avete capito? Distrazione, confusione di idee. E predominio di ladri anche di paradiso, perché ti imbrogliano questi qua, che ti dicono delle cose diverse dalla verità. Gesù Cristo è verità, per cui tutto ciò che esce dalla sua bocca dobbiamo tenerlo in considerazione. Bene, allora, Anna, dal libro del profeta Sofonia.
Certo. Allora, Gerusalemme, figura del popolo ebreo, viene rimproverata di essere stata ribelle, nonostante tutti i prodigi operati dal Signore in suo favore. Ancora una volta il popolo eletto ha provocato l'ira divina, ferendo l'amore di Dio con l'ingratitudine e la ribellione alla sua legge. Molto spesso, anche noi, agiamo in questo modo, nonostante tanti benefici ricevuti da Dio. Ci comportiamo da ingrati e da ribelli. Non ascoltiamo la sua voce e calpestiamo i suoi comandamenti. Convertiamoci quindi e abbandoniamo l'iniquità. Dal libro del profeta Sofonia, così dice il Signore: guai alla città ribelle e impura, alla città che opprime, non ha ascoltato la voce, non ha accettato la correzione, non ha confidato nel Signore, non si è rivolta al suo Dio. Allora io darò ai popoli un labbro puro perché invochino tutti il nome del Signore e lo servano tutti sotto lo stesso giogo. Da oltre i fiumi di Etiopia coloro che mi pregano, tutti quelli che ho disperso, mi porteranno offerte. In quel giorno non avrai vergogna di tutti i misfatti commessi contro di me, perché allora allontanerò da te tutti i superbi gaudenti e tu cesserai di inorgoglirti sopra il mio santo monte. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti.
Ah, che bello! Sapete, io ho in testa, c'ho sempre Fatima, e naturalmente mi serve perché quanto è venuto a dirci praticamente che è sempre tutto legato, vero, alla parola di Dio, pertanto il metodo, diciamo, lo stile che Dio ha è questo qua. Vede un popolo oppresso e, diciamo, vuol liberarlo, ma il popolo oppresso non ascolta. Così dice il Signore, guai, capito? Sono guai alla città ribelle e impura alla città che opprime. Allora, ditemi voi quali sono le città che non sono ribelli e che non sono impure. Mica solo perché sono delle persone sui marciapiedi, ma sono impure nel cuore, impure perché sono superbe, perché sono ribelli. Cioè, il demonio è uno spirito impuro e non ha carne. Per cui l'impurità deriva prima dalla superbia, no? E la superbia, diciamo, anche quando tu i comandamenti di Dio te li metti sotto i piedi, cosa fai? Sei impuro di dentro. Poi però, diciamo, siccome sei fatto di anima e di corpo, diventi impuro anche di fuori, diventi impuro anche nella carne. Ora, nella carne si vede, invece nello spirito l'uomo fa fatica a vedersi superbo, presuntuoso, orgoglioso, pieno di amor proprio, di compiacenza, di ambizione, di vanagloria, di ostinazione, una fatica, ma no, ma io, c'è talmente una crosta, un callo su quel punto lì, che anche se tu gratti non sente niente sotto, perché c'è il callo che c'è uno spessore, avete visto come la cipolla, no? Che c'ha diverse, ecco. Ecco, anche questo qua, no? Ogni peccato contro l'umiltà, diciamo, aumenta lo spessore del callo. Quindi tu parli, ma la gente ti guarda e dice, ma che dice questo qua? Io? Morto. Io sono, non sono così. Allora, guai alla città ribelle. Ma è impura? Perché è ribelle, no? Che non è ribelle perché è impura. È impura perché è ribelle alla città che opprime. Allora, voi pensate che adesso vedrete cosa vogliono combinare al governo. C'è una ministra che ha l'incarico di sporcare praticamente tutti i bambini, ecco, lì verrà il castigo, perché guai a chi scandalizzerà uno di questi piccoli, la storia del LGBT, è vero, quella del, ecco. E questa lo vuole inserire in tutte le scuole. Già io ho visto dei libretti con delle cose che mi fanno venire da vomitare e le danno ai bambini, ai ragazzini. Addirittura all'asilo gli chiedono: ma tu sei un maschietto? Ma tu vuoi restare maschietto o vuoi diventare una femminuccia? Ma te capisci? Guai a chi scandalizza uno di questi piccoli. Questi qua non sanno quanto dovranno bruciare, vero, per piangere i propri peccati, per aver indotto guai, dice, sarebbe meglio che ti legassi una macina al collo. Ma oggigiorno non ci sono neanche abbastanza macine per sistemare quelli che stanno a Roma. Ecco, perché non li ferma nessuno. Ogni volta che c'è un nuovo governo passa un'altra legge contro Dio, anticristo. Ma che cosa vi aspettate? Caramelle, vedrete che conti dovremmo pagare, altro che tasse, altro che miliardi di euro di tasse, sono miliardi di pene che dovremmo pagare, proprio perché siamo una città ribelle e impura, una città che opprime, che vuole a tutti i costi che tu ingoi l'impurità, che tu viva secondo il demonio, il principe di questo mondo. Non ha ascoltato la voce, non ha accettato la correzione, ma l'abbiamo accettata la correzione, l'abbiamo accettata, io vi domando, abbiamo accettato la correzione? Non ha ascoltato la mia voce? Sono 100 anni che è apparsa la Madonna, no? E dopo ci sono state altre apparizioni, ma gira e rigira, è inutile che continuiamo a girare apparizioni, no? Il problema è uno, quello di cambiare vita. Ma non in peggio, in meglio, dobbiamo pentirci del male fatto. Invece ci stiamo pentendo di aver fatto qualcosa di bene, perché oggigiorno debbono vergognarsi, sembra che si debbano vergognare quelli che dicono la verità, perché sono considerati estremisti, esagerati, fondamentalisti, preconciliari, hanno tutti i difetti, dovrebbero vergognarsi coloro che tengono alta la voce della verità, per cui pensate un po' alla città che opprime, vedete che siete oppressi. Quei quattro cardinali che hanno chiesto al Papa di spiegarsi bene sono stati bombardati, poveracci, no? Perché dicono no, lei deve spiegare cosa significa quella cosa là, perché altrimenti qui le anime si perdono, no? Manco gli ho risposto. Non ha ascoltato la voce, non ha ascoltato la voce, non ha ascoltato la voce, ma chi? I pastori non ascoltano la voce. Non hanno accettato la correzione e i quattro cardinali, diciamo che hanno chiesto di fare una correzione. Non ha accettato la correzione. Io mi fermo qua, sapete. Non ha ascoltato la voce, non ha accettato la correzione. Non ha confidato nel Signore, non si è rivolta al suo Dio. Ma prima avete sentito quando vi ho detto Sant'Agostino che botta, cioè quel Dio che ti sei inventato tu è un idolo che hai inventato tu, non è Dio. Sant'Agostino, per cui lasciamo parlare i dottori della Chiesa, mica diciamo, perché noi siamo ignoranti quando non capiamo queste cose, no? Allora io darò ai popoli un labbro puro. Sì, dopo che saremo purificati, vedrete come diventiamo piccoli. Ci darà un labbro puro perché invochino tutti il nome del Signore e lo servono tutti sotto lo stesso giogo, il trionfo del cuore immacolato di Maria. Per cui siamo partiti con l'impurità e finiamo con il trionfo dell'immacolato, capisci? Allora, praticamente, l'immacolato su che cosa deve trionfare? Sulla sporcizia, sull'impurità. Il cuore immacolato trionfa su queste cose qua, per cui sono queste cose qui che ci opprimono. Da oltre i fiumi di Etiopia, coloro che mi pregano, tutti quelli che ho disperso, mi porteranno offerte in quel giorno, ma saremo altro che dispersi, ma vedrete, vedrete, guardate, c'è poco da sperare che le cose vadano avanti così. Dobbiamo dire, Signore, fa presto, cominci una nuova era, il trionfo del cuore immacolato. Siamo nauseati di sporcizie, di superbie, di porcherie. Ecco, e di bugie. In quel giorno non avrai vergogna di di tutti i misfatti commessi contro di me, perché allora allontanerò da te tutti i superbi gaudenti e tu cesserai di inorgoglirti sopra il mio santo monte. Ecco, cesserai di inorgoglirti, ma saremo orgogliosi noi. Vogliamo che sia il Signore a rinnegare se stesso per seguire noi, non noi a rinnegare noi stessi per seguire Lui, no, è Lui che deve rinnegarsi, perché noi ci siamo fatti come Dio, su suggerimento di un certo Lucifero che si sente come Dio. Pensate un po', uno senza saperlo si trova insatanato, no? Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero, oh sì, umile e povero, vedrete, altro che smartphone, altro che Mercedes, altro che vestiti in quantità. Speriamo di trovare qualche pecora da pascolare, è vero, e avere qualcosa da mangiare. Diventeremo poveri e umili perché saremo umiliati. Perché se la superbia è l'impurità, il trionfo del cuore immacolato cos'è? Il trionfo sull'umiltà. La Madonna è l'umile serva del Signore, trionfa lei, ci umilierà tutti e non vediamo l'ora perché non se ne può più. Ecco, non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna, per cui qui si compiono le iniquità e proferiscono menzogne a valanghe. Quante balle! Quante promesse, quanti inganni, povera gente, che poi lì vota perché ha creduto alle menzogne che gli hanno raccontato, no? Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Ah, per questo che diciamo, Signore, fa presto. Ma Signore, fa presto, qui le lingue fraudolenti non ce ne possiamo più. Potranno pascolare e riposare senza che qualcuno li molesti. Pensa un po', Anna. Non si sa, e noi potremmo avere qualche pecorella da pascolare, no? Però bisogna anche imparare di nuovo, le ragazze non sanno più filare, non sanno più lavorare a maglia, non sanno più usare la lana, non sanno più fare niente, ma voi credete di andare ancora a comprare i vestiti? Vi toccherà farveli, ma non sapete neanche come si fa. Pensa che povertà. Ah, ma io sono laureata in psicologia, beh, adesso mangia libri, che te devo dire, no? Impara. Una volta le ragazze le facevano, insegnavano a cucire, a rammendare, a lavorare con la lana, vero? Ecco, adesso far da mangiare, no, adesso far più niente, compra cibi pronti. È un castigo questo, voi pensate che sia il progresso? È una, diciamo in termine volgare, è una fregatura, perché qui se le cose cambiano, qui la gente dice meglio che crepo, perché non so fare niente. Ah, Signore pietà. Allora, Anna, prova a leggere
Il
il
salmo,
Salmo.
sì, il povero grida e il Signore lo ascolta. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce. Il volto del Signore contro i malfattori per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Non sarà condannato chi in lui si rifugia.
Meraviglia. Bisogna veramente, io mi sento, vero, diciamo, di baciare il messalino, cioè la parola di Dio, proprio un bacio gli do, perché se lo merita, ma mi dice di quelle cose meravigliose, ma l'anima mia gode a sentire quando parla Dio, perché sono stufo di ascoltare gli uomini, quante menzogne. Allora, benedirò il Signore in ogni tempo, e devi prendertelo il tempo, per benedire il Signore, sei troppo impegnato in cose che non contano niente, qui tra giochi, giochini, messaggi e messaggini, telefonate interminabili, fitness, storie varie, trucchi e parrucchiere, beh, insomma, tanto per dire, insomma, no, quante, ma dico, serve per salvarsi l'anima tutto questo? Ma va, vediamo un po'. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Allora, dico, ce l'abbiamo il cervello. Tu come fai a leggere questo salmo e poi leggerlo e basta, no? È rivolto a te. Tu devi benedire il Signore in ogni tempo e sulla tua bocca deve esserci sempre la sua lode, ma ce l'hai? Ma da quanti anni la senti questo salmo? E lo stai praticando o lo leggi soltanto? Non è mica il Corriere questo qua, sapete, che puoi anche fare a meno di ricordarti. Allora, io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Allora, io mi glorio nel Signore, perché il Signore è il mio Signore, è colui che mi ha creato, è colui che mi ha salvato, è colui che non sa più che cosa fare per rendermi felice. Mi parla, quando leggo il Vangelo, quando leggo il Salmo, la parola di Dio, Dio mi parla, io voglio ascoltare Dio, perché quando parla Lui mi si scioglie il cuore in un cantico di lode e benedico il Signore in ogni tempo e sulla mia bocca sempre la sua lode. Mi gloria il Signore. I poveri ascoltino, i poveri in spirito, quelli che si sentono poveri, i poveri ascoltino e si rallegrino. Si rallegrino perché dice Dio mi parla, ma non solo mi parla, ma addirittura mi invita a cibarmi di lui, ma mi fa impazzire d'amore. Questo Dio non sa più che cosa fare per rendermi felice. Guardate a lui e sarete raggianti, ma siete raggianti? No, perché non guardate a lui, benedetti, ma cosa leggiamo questo salmo se poi non capiamo quello che leggiamo? Sei raggiante? No, sono immusonito, sono ingrugnito, sono arrabbiato, sono esaurito. Ma perché? Ma chi stai a guardare? Guardate a lui e sarete raggianti. Tutti quelli che non sono raggianti vuol dire che non guardano a lui. I vostri volti non dovranno arrossire. Sì, la vergogna perché il giorno del giudizio dirà: ma tu cosa hai fatto durante tutto il tempo che io ti ho dato a disposizione per salvarti l'anima? Cosa hai fatto? E ti farà vedere tutte le porcherie che hai fatto, per cui il tuo volto dovrà arrossire, dovrai vergognarti, perché adesso non ti vuoi vergognare, ti toccherà vergognarti. I vostri volti non dovranno arrossire se avete guardato a lui e sarete raggianti. Se vi presentate, pronta Ave Maria.
Scusi, c'è Camillo che velocemente vuole fare una domanda.
Assolutamente però, sì. Camillo.
Pronto Claudio, buongiorno, Ave Maria.
Ave Maria Camillo, velocemente.
Grazie, buongiorno Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Buongiorno Camillo, grazie.
Senti Claudio, posso fare una mia opinione e poi ti ascolto per radio subito?
Sì.
No, io volevo dire una cosa, la gente, no, prega, però per fare contento a Dio. E questo è sbagliato, perché tu hai mai visto una mamma che dà la bottiglia di latte a suo figlio per fare contento al suo marito? No, gliela dà perché è suo figlio. Pregate per le anime, è un proprio dovere da responsabile, da persona matura, non per fare sempre contento un piacere a Dio. Io penso questo, è la stessa cosa perché i musulmani uccidono la gente perché Dio è grande, Dio qua, ma tu non fai contento proprio nessun Dio facendo queste cose. Dio ci invita a pregare per le anime come persone responsabili. È come la stessa cosa che gli ebrei dicono che loro sono il popolo eletto, Gesù deve, il Messia deve venire sul carro di fuoco, deve distruggere le anime, deve distruggere questi, ma Dio ci invita a pregare per i propri fratelli perché siamo persone responsabili, non per fare contento a Lui. Poi ti
Lo so.
ascolto per radio, grazie.
Sì, va bene. D'accordo. Vedete, gli agricoltori stanno usando, diciamo, veleni e diciamo, tutte queste sostanze per far morire i tarli. Ma però anche noi dovremmo usare le sostanze per far morire questi tarli che vogliono corrompere la verità. È vero, il contadino dico, se io non faccio fuori quei tarli là, il mio raccolto sarà perduto, ma anche la tua vita spirituale, se tu non allontani dalla tua vita tutto ciò che tarla la tua fede, la tua speranza, la tua carità, diciamo che resterai senza niente. E oggigiorno abbiamo un popolo di cristiani tarlati, non so, io faccio l'esempio, ma il nemico fa il suo mestiere, lui è il tarlo, e di tarli ce ne sono tantissimi. Noi abbiamo gli anticrittogamici, si chiamano San Michele Arcangelo con tutti gli angeli così, e tu non lo vuoi usare, e beccati i vermi, scusa, hai da difenderti, vero? L'ha dovuto dire in un esorcismo il demonio, ci dà degli stupidi, capito? Dice, ah, io c'ho forza per forza, ma voi non invocate coloro che vi difendono, per cui io campo libero. L'Italia è inutile che si lamenti, no? Ecco, deve cambiare vita e deve invocare il cielo, non invocare i politici, no? Perché quelli praticamente sono aiutanti del nemico della nostra salvezza. Ecco, pertanto San Michele Arcangelo, è vero, è brutto dire che è un anticrittogamico, per carità, ma diciamo che è il veleno di Satana, ecco, è per semplificare, vero, dargli questo termine al principe delle milizie non è bello, no? Però per fare l'esempio così uno capisce, dice ma quante cose, ma tu perché non invochi colui che ti difende da questi tarli? Pertanto tarlati sono gli ebrei, tarlati sono tutti quanti, sono tarlati, siamo tarlati anche noi, perché non usiamo, vero, tutto ciò che serve per difenderci dai tarli spirituali. Guardate a lui e sarete raggianti, questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le angosce, per forza, perché è raggiante e perché il Signore, cioè questo uomo, confida nel Signore, sa che non può essere deluso perché conosce l'amore di Dio, Dio mi ama, per cui mi libererà da tutte queste angosce. Il volto del Signore contro i malfattori, ed è contro i malfattori, vedrete un po' fra un po', ecco, se non sarà contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo, vedete, mentre il ricordo dei santi si ricorda, vedete, la Chiesa, diciamo, sono, si ricordano i santi, ma i malfattori verranno dimenticati, oppure svergognati, perché quando si dice, vedi quello là governava, quello là aveva di vincere il mondo, che fine ha fatto? Una brutta fine, sarà svergognato. Allora, sono i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Allora i giusti, che bisogna che aumentino, perché la voce dei giusti, sono così pochi i giusti oggigiorno, tanti credono di essere giusti, ma quando gridano il Signore non li sente, perché dice ma questa non è la voce dei giusti, è la voce di qualcuno che giusto non è e crede di essere giusto, è un presuntuoso, non posso dargli retta. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Li libera da tutte le loro angosce, ci libererà. Il Signore è vicino a chi lo teme, a chi ha il cuore spezzato, e gli salva gli spiriti affranti, vedete, quelli che soffrono per la verità. Beati quelli che piangono, sapete cosa vuol dire? Beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli, e questi beati dove sono? Allora il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, è veramente uno che capisce quello che sta accadendo, sta male, è angosciato, sta male perché dice ma guarda, ma è possibile che non ci sia nessuno che dica a queste persone che stanno rischiando di finire male per tutta l'eternità, ma è possibile che siano ingannati anche quelli che vanno cercando la verità? Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in Lui si rifugia. Vogliamo non essere condannati? Dobbiamo rifugiarci in Gesù Cristo. Ma non quando andiamo a accendere le candele se c'è un bisogno e poi passata la festa gabbato lo santo. Pertanto bisogna rifugiarsi nel Signore e vivere con Lui, per Lui e in Lui. Ecco, Vieni, Signore, non tardare, perdona i peccati del tuo popolo. Vieni, Signore, non tardare. Abbiamo estremo bisogno di un cambio di rotta. Don Dolindo dice così, dice, Signore, fa presto, perché se tu non fai presto, qui cadranno e crolleranno anche quelli che sono stati in piedi fino ad oggi. E quanti sono coloro che sono stati bravi fino a un certo momento, che a un certo momento dice, ma dove sono finiti? Ma non ce la facevano più. Gli pareva impossibile che per seguire Cristo si potesse patire tanto. Sì, ma si patisce tanto quando c'è un mondo perverso, perché quando il mondo è un mondo di pace non si patisce tanto, perché siamo tutti una cosa sola nell'amore e ci si aiuta l'uno con l'altro. Anna,
certo.
Chiediamo la pausa.
Sì, 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 certo. Ci risentiamo tra poco. Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825-444-391. A tra poco, Ave Maria.
Riprendiamo, dice che la signora ha chiamato adesso perché dice, ma è possibile, dice, queste donne che comprano tutto fatto, cibi per i bambini fatti, tutto fatto, no? È una trappola infernale. Perché praticamente uno non sa più fare nulla, tu dici, ascolta, ma per fare un nuovo sodo o un nuovo alla coq, è vero, quanti minuti, ma come si fa? Non lo so, non lo so. Ma che se muore di fame, è una trappola infernale, no? Perché uno deve saper fare queste cose, no? Mia moglie praticamente quando andava a scuola gli hanno insegnato, insieme alle altre materie, era in un istituto, e gli hanno insegnato a ramendare, per esempio, no? E se c'è un buco, mette la ramenda che non sai più dove era il buco, per esempio. Adesso usa il jet. Anzi, no, adesso hanno trovato il sistema di mettersi i vestiti già bucati, per cui vediamo, saremo alla moda quando, siccome non sappiamo come fare ad aggiustarli, sono tutti alla moda pieni di buchi, ma è che siamo bucati anche nel cervello, quello è il problema.
Povero mondo.
Ma non sanno più fare niente, dice, ma io che sono un uomo, diciamo, mi piace far da mangiare, le ricette, tu lo sai che sono sempre trafficando, mi piace proprio fare tante cose, ma però sono libero dalla schiavitù, dice, pronto, cosa faccio? Ah, devo andare in internet a vedere la ricetta, come dice di fare, però non capisco questa parola. Allora, vediamo un po', devo avere questo, quello e quell'altro, ma me ne mancano tre di quelle cose, dove andrò a trovarle? Che complicazione, la fantasia. Allora, non sa più fare nulla.
Cioè, ci sono i microonde, ci sono queste cose, adesso non serve neanche più andarsi a lambicare il cervello con internet, no? C'è tutto, metti pochi attimi in microonde, già tutto pronto.
Ma insomma, se non sono neanche più capace di fare i figli, non vedete che non nasce più nessuno, no? Cosa facciamo? Li compriamo, adesso andiamo a prenderli, ma dice, ma che strano, non riusciamo ad avere figli, ma ci sarà un motivo, dico, ci sarà un motivo anche tutte queste storie qua, no? Perché noi si sposano a 40 anni, poi dicono che non sono capaci di avere figli, no? E potevano sposarsi a 60, così erano sicure che sicuramente, però potevano affittare l'utero di qualcun'altra per avere il figlio. Ma non vi rendete conto che siamo presi in giro, no? Dice, ma il cervello non ce l'avete, avete il cervello bucato, eh? Puntiamo ad essere che cosa, ad avere che cosa, no? Andate e moltiplicatevi, dice il Signore. Gli uccelli del cielo non seminano e non raccolgono, eppure mi dicono i contadini che la frutta migliore se la mangiano gli uccelli. La più matura, la più dolce se la beccano loro, che non hanno fatto nulla. Vabbè, allora, purtroppo è così, dico qui, se cambia la situazione, che tutto quello che vedi adesso non lo vedrai più, ma cosa facciamo? I vivi rimpiangeranno i morti, cosa faccio? Io non so far niente.
Ma vedi anche la tenerezza che si ha per gli animali, cioè anche questa, non si fanno bimbi e in casa c'è il cagnolino, c'è,
ma sì, una cosa che...
Ma è una cosa che ti fa veramente rabbrividire.
Mamma mia, tu pensa al demonio come ti prende in giro, no? Tu senti le persone che dicono al cagnolino amore. Cioè Dio è amore e lo bestemmiano, no? E poi danno dell'amore a un cane, no? Per cui vuol dire che siamo fulminati, no?
Che contraddizione, sì, veramente.
Anna, leggi il Vangelo, va?
Sì. Gesù racconta la parabola dei due figli che vengono invitati dal padre a lavorare nella sua vigna. Per richiamare i principi dei sacerdoti e gli anziani di Israele sul loro atteggiamento riguardo alla proclamazione del regno di Dio. Essi, infatti, pur protestandosi fedeli, rifiutano di credere alla predicazione di San Giovanni Battista. In tal modo negano anche l'adempimento delle profezie riguardanti Gesù. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti, agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose:
non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose, sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? E risposero, il primo. E Gesù disse loro, in verità, io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli.
Insomma, la Maddalena è una grande santa e ha sorpassato tutti i farisei e tutti gli scribi. Zaccheo era quello che era, ha restituito 4 volte tanto di quello che ha rubato. Penso ai nostri ministri, se fanno queste cose qua, ci richiamo tutti quanti. Vabbè. Allora, e Matteo era anche lui il banco delle imposte, San Matteo, San Zaccheo, Santa Maria Maddalena, sono tutte persone che praticamente hanno superato gli scribi e i farisei. Oggi noi abbiamo i cristiani presuntuosi, no? Che saranno sorpassati da quelli che faranno veramente penitenza e pregheranno con il cuore, ci pentiranno e piangeranno i propri peccati. Noi abbiamo i cristiani che non sentono il bisogno di confessarsi perché non sanno che colpe, non sanno confessare le proprie colpe, non ce le hanno. L'altro giorno, sabato, c'era il gruppo di preghiera e mi hanno invitato a meditare il rosario. Allora ho detto, vabbè. Alla fine, dice Claudio, tu ti sei spiegato così bene che io mi sono andato a confessare. Ma dopo che ho sentito il resto del rosario con le altre meditazioni, volevo mettermi in fila un'altra volta per confessarmi ancora perché mi hai mostrato, vero, con queste meditazioni, che di peccati ne ho scaricati solo pochi perché ne avevo altrettanti e non li avevo visti. E allora oggigiorno non facciamo discorsi all'aria fritta, ma cerchiamo di aiutare le persone a pentirsi come la Maddalena. E come, perché dicono, ma questo discorso è duro. Vedi, il discorso è una, quando ha detto a Gesù Cristo, questo discorso è duro, cosa ha detto Gesù Cristo, cosa ha risposto? Volete andarvene anche voi? È vero, no, è duro. È duro perché è vero. Siccome a te le cose vere non piacciono, dici che è duro. Però ti piacciono le menzogne, per cui sei schiavo del menzognero, il quale ti dice mangia la mela che diventi come Dio e sei diventato un disgraziato. Anna, leggi pure tu, sì, perché sennò non ce la facciamo.
È vero, hai ragione, che dovremmo addolcire tutto oggi, purtroppo non ci preparano a fare queste riflessioni, ma se pensi anche ai bimbi, chi insegna più i comandamenti? Cioè è tutto ormai così, fuori moda, siamo fuori moda, va bene. Allora,
sì. Siamo tutti bucati.
Sì, non...
Però è interessante perché, guarda, ci sono 1000 marche di detersivi, deodoranti non si contano, sì. Profumi, ammorbidenti, mastolti. Allora queste cose qua, applichiamole all'anima. Che detersivo usiamo? Che deodorante usiamo? Che ammorbidente usiamo, duri di cuore, duri di cervice, ma tu capisci, ma perché non profumi di santità, invece puzzi di peccato? E dice, ma mi profumo, ma tu puoi profumarti finché vuoi, Padre Pio sentiva che eri un cadavere, puzzavi, cioè, Padre Pio pativa anche questo, oltre tutte le altre sofferenze, quando tu eri in peccato mortale, lui sentiva l'uomo in putrefazione, pensa a te con i tuoi deodoranti e le tue cremine, che bello.
Mamma mia, Che vergogna, la proveremo questa vergogna nel giorno del giudizio. Mamma mia, ragazzi.
Sì, sì.
Pietà,
ma Signore. Bene, ecco. Ave, leggi. Ave Maria.
San Matteo, capitolo 21, pagina 459. Gesù svela con parabole la cattiva disposizione dei suoi nemici. I principi dei sacerdoti, cioè i capi delle 24 famiglie sacerdotali, e gli anziani del popolo, cioè i membri del sinedrio appartenenti al popolo, erano sommamente adirati nel vedere che Gesù insegnava, sembrando loro un arbitrio, e perciò gli si avvicinarono domandandogli con quale potestà compiva quel ministero. Non glielo chiedevano per indagare, ma per dirgli con quell'espressione che gli usurpava un potere che non aveva. Gesù Cristo non avrebbe potuto loro rispondere che insegnava per propria divina autorità, perché essi ne avrebbero preso motivo per tacciarlo di bestemmia. Non poteva venire a discussione con loro, perché erano mal prevenuti. Egli, allora, per convincerli che erano mossi da mala fede, disse che voleva prima da loro una risposta precisa sulla natura del battesimo di San Giovanni. Se avessero agito per vero zelo, non sarebbero dovuti ricorrere a sotterfugi, ma a dire apertamente la verità. Essi invece risposero che non sapevano da dove fosse il battesimo di San Giovanni. E Gesù, di rimando, disse che neppure egli diceva loro con quale potestà operava. Con delicata carità volle richiamare la loro attenzione sulle vere disposizioni della loro coscienza, su quelle della sinagoga, e volle indirettamente rispondere alla loro domanda. Perciò propose le parabole dei due figlioli e dei cattivi vignaiuoli. Essi si mostravano così zelanti dell'osservanza della legge, ma a parole soltanto. In pratica non ne facevano nulla, mentre i peccatori e le meretrici, trasgressori della legge, ascoltavano la parola di Dio, si pentivano, riparavano le loro pessime azioni e praticamente operavano il bene più di quelli che se ne mostravano zelanti. Giovanni venne da parte di Dio a richiamare i peccatori alla conversione, e ci riuscì, mentre essi, pur protestandosi fedeli, rifiutarono di credergli, rinnegando così le medesime scritture che lo avevano annunziato. Si erano meravigliati che egli insegnasse senza la loro autorità, ma avevano dimenticato che in ogni tempo Dio aveva mandato profeti straordinari, con autorità ricevute da lui immediatamente. Egli allora aveva inviato lo stesso suo figlio, e invece di congiurargli contro, avrebbero dovuto ascoltarlo e riverirlo più di qualunque profeta. In realtà anch'essi seguivano l'esempio dei loro padri, che avevano perseguitato i profeti, e già si accingevano a cacciare fuori di Gerusalemme lui stesso e ad ucciderlo. Perciò sarebbero stati puniti come i vignaioli infedeli, sarebbero stati privati dei benefici divini, mentre egli, posto come pietra angolare del regno di Dio, sarebbe passato ai pagani fondando la Chiesa sulla ferma roccia incrollabile edificio della nuova alleanza. Gesù Cristo parlò severamente ai suoi oppositori, perché essi non cercavano la verità, e difatti come conclusione dei suoi discorsi cercarono di mettergli le mani addosso. È vero che essi si trovavano di fronte ad un fatto nuovo e singolare, che in quel caso appariva loro come l'arbitrio di un uomo, ma si trovavano anche innanzi ad argomenti di verità luminosissimi che avrebbero potuto e dovuto approfondire. Noi, troppo abituati a vedere anime false o illuse, potremmo quasi trovare giustificata l'opposizione degli scribi, dei farisei e dei sacerdoti. Se vedessimo oggi un profeta, forse lo lapideremmo anche noi, e forse lo lapidiamo realmente. Ma non dobbiamo dimenticare che Gesù Cristo era Dio e che, conversando con Lui, avendo solo un poco di rettitudine e di umiltà, sarebbe stato impossibile non scorgere l'immensa luce che da Lui emanava e non sentirsi conquisi dal suo ineffabile amore. Noi viviamo in un'epoca di intensa persecuzione contro Gesù Cristo. Ascoltiamo da ogni parte le grida frenetiche degli scalmanati che rifiutano il regno di Dio e che portano in trionfo il male e i più spregevoli fra gli uomini, in tanta tempesta di apostasia e di ingratitudini. Dobbiamo essere tutti come asine ed asinelli che portano in trionfo il re d'amore. Lasciamo ciò che è terreno, rinneghiamo noi stessi, formiamo nel mondo stesso come un tappeto di onore al re divino, spogliandoci di noi stessi e portiamo Gesù in trionfo. I gloriosissimi martiri moderni ce ne danno l'esempio. Gesù si avanza ed essi hanno rinunziato alla loro vita e gli hanno formato, per così dire, con i loro corpi e con il loro sangue, un cammino di onore per farlo trionfare in un'atmosfera così calda, anzi arroventata di sedizioni e di errori. Leviamo anche noi le palme del trionfo sul mondo e su tutte le moderne eresie e gridiamo: Osanna al Redentore Divino, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna. Si impone al nostro cuore una fedeltà incrollabile, fino alla morte, e diremo pure una serietà di vita, perché in un ambiente di angustie e di eroismi singolari non possiamo impiccolire in tante stupidaggini di interessi, di sport, di moda, né possiamo eccessivamente preoccuparci delle nostre velleità. Quello che deve preoccuparci veramente è il trionfo di Gesù Cristo su tutte le miserie dell'apostasia moderna. La nostra fede sia piena, viva e ricca di opere. Se siamo come il fico infruttuoso, tutto apparenze, meritiamo la maledizione del Signore. Saremmo pieni di foglie se ci contentassimo di un apostolato esterno e trascurassimo quello interno, se fossimo osservanti di una disciplina organizzatrice e trascurassimo quella della perfezione d'animo. Tempio vivo di Dio siamo noi e non possiamo farci profanare dalle preoccupazioni della vita terrena. Chi non conosce altra occupazione che quella riguardante i beni temporali, il comprare, il vendere, il possedere, è tempio profanato. Come potrebbe esserci una chiesa senza la Santa Messa, l'Eucaristia, la preghiera, il confessionale? E come può vivere un'anima tempio di Dio senza ascoltare la Messa, confessarsi, comunicarsi e pregare? Una giornata passata solo tutti intenti al lavoro materiale o agli affari rappresenta una giornata di profanazione per il tempio dell'anima. In questi tempi difficili e amarissimi, Dio ci chiama in tanti modi alla conversione e manda anche oggi nella sua vigna anime straordinarie per farci risorgere a nuova vita cristiana. Non siamo come i vignaioli infedeli. Non ricacciamo sistematicamente tutto ciò che sa di straordinario e di soprannaturale, perché facendo così ricacceremo anche Gesù Cristo, che ci visita. L'infedeltà ai doni del Signore può renderci indegni del regno di Dio e può farlo passare agli altri popoli, come già vediamo. Umiliamoci e riconosciamoci peccatori. Convertiamoci a Dio quando i santi ci richiamano a Lui. Mostriamoci gelosi della ricchezza della nostra fede, che è un tesoro insostituibile, e siamo fieri del carattere cristiano, senza cercare altre bandiere sotto le quali percorrere il nostro mortale cammino. Persuadiamoci che Gesù Cristo è la pietra angolare del mondo, che Egli vive solo nella Chiesa. Chi urta contro di Lui è sfracellato, e chi presume di erigersi sopra di Lui è schiacciato dalla sua maestà e potenza. È la storia di 20 secoli che ce lo conferma. È la storia contemporanea che noi stessi viviamo. Tutto rovina in quel regno o in quella coscienza dove Gesù Cristo è perseguitato e dove è disconosciuto. Le nazioni dedicano, si imbarbariscono, sono rese schiave, le nazioni decadono. Si imbarbariscono, sono rese schiave, muoiono, gli individui si abbruttiscono, si sconvolgono, marciscono, rovinano. Questa è la legge della storia, che non fallisce e non fallirà mai. Amen.
Che meraviglia, Anna, ma sai che è incredibile, no? Io quello che tu leggi, letto, io non lo sapevo, no? Però praticamente convergono sempre sullo stesso punto, incredibile. Dunque, adesso poi c'è il bel fioretto, ma sai, pensavo, no, che adesso abbiamo un nuovo premier, no, che ha un bel nome, nel senso che non è soltanto gentile, ma è un gentilone, vero? Allora, noi dobbiamo pregare che sia un gentiluomo, no? Perché se gentilmente ci firma le leggi anticristo, cioè preferiamo che non sia gentile contro chi, no, che non sia gentile, ecco, nei confronti di colui che spinge a firmare queste leggi inique, ma che sia un gentiluomo, dicono, beh, io non voglio fare i conti davanti a Dio, perché anche se qui mi pagate un sacco di soldi e mi date l'aereo de Renzi per andare in giro, no, a me interessa andare in paradiso, no? Per cui adesso sto in una posizione che rischio l'inferno se faccio passare leggi che scandalizzano questi piccoli. Vi preghiamo per la conversione anche di coloro che hanno un termine di gentilezza, ma anche il demonio è gentile, dice, pensa un po', che gentile, va da Eva, dice, vedi come sono gentile, guarda, se tu mangi la mela diventi come Dio, che bella gentilezza, una bella fregatura. Bene.
Ecco, penso a questi finti cattolici, sai cosa mi viene in mente? Re Baldovino, che esempio ha dato al mondo intero, ecco, lasciando il suo posto quando si trattava di scegliere tra l'aborto, eccetera, ecco, dove sono oggi, dovremmo avere questi cristiani al governo, che hanno il coraggio di rifiutare certe scelte, davvero, ma dove sono?
Sì.
Preghiamo, sì, veramente, ma, tanto.
Signore, vieni presto in nostro soccorso, castigaci, sì, ma salvaci.
Sì.
Ecco, allora Anna, leggi,
ecco,
pure Santa Bernardetta.
Sì. Ospitalità per Gesù Bambino. Santa Bernardetta Subirù, la prediletta dell'Immacolata, conservò sempre, anche dopo essere diventata Suor Maria Bernarda, quella stessa semplicità verso Dio e verso la Santissima Vergine che l'aveva sempre caratterizzata. La vigilia di Natale, mentre disponeva con cura la statua del Bambino Gesù nella culla, la Suor Maria Bernarda disse ad alta voce: «Oh, quanto avete dovuto aver freddo, mio povero piccolo Gesù, in quella stalla di Betlemme, e come dovevano essere cattivi e senza cuore quegli abitanti per rifiutarvi l'ospitalità. Facciamo in modo che Gesù Bambino, nascendo nei nostri cuori il giorno di Natale, non trovi una misera e fredda mangiatoia, ma una culla calda e accogliente, ornata di ogni virtù. Fece una bella frase di San Bonaventura, o dolcissimo Verbo incarnato, o amabilissimo bambino Gesù, eccomi finalmente ai tuoi piedi. Lasciami contemplarti, permettimi di bearmi della tua bellezza, della tua bontà, della tua carità immensa. Il tuo amore infinito si presenta a me vivo e palpitante, in questo tenero bimbo che mi sorride e mi tende le sue piccole braccia. E questo bimbo sei tu stesso, oh mio Dio. Come potrò ringraziarti del tuo eccessivo amore? Come potrò ricambiarti? Chiediamocelo spesso e vergogniamoci.
Sì. Bene, Anna, ringraziamo la regia, ma ringraziamo l'Immacolata che ci concede anche di parlare di cose serie, vero? Cioè che è la salvezza delle anime, soprattutto. Allora, vedi, dunque, Giovanni Battista non era per niente gentile, razza di vipere, pensa un po' che gentile era. Vabbè, allora, Anna, salutiamo i nostri ascoltatori.
Grazie all'Immacolato, una santa giornata a tutti, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.